Mash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Mash Up. Ed eccoci qui, ben ritrovati in un nuovo appuntamento su Radio Ticino con Mash Up.
Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti, buongiorno Betty, che oggi abbiamo ancora l'ospite. Questa settimana sì. Ci viene a visitare.
Dog friendly al 100%.
Oggi chi ci guarda la vede, finalmente può conoscere la
è
Betty
qua sotto, che sta dormendo. Eccoci qua, pronti a partire con una nuova puntata di Mash Up. Una puntata che parte subito con un ricordo del passato. Abbiamo deciso di fare questa cosa simpatica per così cambiare un po', per darvi sì. Perché questa idea qua di essere ripetitivi sempre abbiamo capito che annoia a lungo
sì,
andare.
Sì, noi quindi non vogliamo annoiare assolutamente.
L'idea è quella di fare qualcosa di originale e in modo molto originale abbiamo scelto un ricordo del passato.
Ecco. Non mi metti, no, però vabbè, cambiare.
A proposito di non essere
vuoi non mettere la base, ecco, non riesco a parlare senza questa
ovvio
base del passato. Allora andiamo a una cosa, andiamo agli anni 80, sì, quando eravamo un po' piccoli noi, e parliamo di fotoromanzi. Ora qui sveliamo, Matteo fa una faccia stranita,
sì,
perché
no,
era una
stranita
cosa più femminile probabilmente, no. I fotoromanzi, ah no, anche tu leggevi fotoromanzi?
Ah no, mai letti,
però te li ricordi. Cos'è? Erano questi giornaletti con una storia, una sorta di storia fumetti, ma non c'erano i disegni, c'erano le foto.
Certo.
Quindi erano di solito un po' storie d'amore, così, e c'erano proprio le riviste dedicate, oppure ne parliamo spesso del Cioè, la rivista.
Anche lì c'era, vero?
C'erano
sì,
i fotoromanzi nel Cioè, e ho scoperto una cosa molto curiosa che non sapevo. I fotoromanzi sono nati in Italia, è proprio un'invenzione italiana il fotoromanzo, dopo è stata esportata un po' nel mondo, soprattutto in America Latina, Francia e Spagna.
Cioè, se vuoi, il fotoromanzo è il fumetto in versione umana, cioè
esatto, ma
è una stupidaggine, ma è così.
Però quando è nato praticamente facevano i primi prendevano dei, come si può dire, uno screenshot, un fermo immagine dei film, addirittura è nato così proprio, e dopo invece questo appunto negli anni 40-50 poi è evoluto e hanno cominciato a fare i set cinematografici, cioè no, set fotografici proprio per fare i fotoromanzi, e c'erano attori famosi che facevano anche fotoromanzi,
certo.
Quindi addirittura Sofia Loren pare abbia fatto dei fotoromanzi.
Ma dai.
Sì, e quindi abbiamo scoperto che sono nati in Italia e proprio hanno aiutato a abbassare il tasso di analfabetismo, soprattutto delle ragazze, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era tanto in Italia, insomma,
chiaro,
c'erano tanti problemi, e poi in Italia sempre il cinema e il melodramma erano molto popolari, e quello era una versione facile da avere in casa, un po' su quel genere, e poi c'erano pochi svaghi economici disponibili per le classi popolari, e i fotoromanzi erano perfetti quindi per supplire a questa mancanza subito nel dopoguerra.
E scusa, ho trovato, perché io lavoravo d'estate, o comunque ero,
facevi il modello del fotoromanzo.
Ma che in un'edicola, e quindi me li ricordo tutti: Mina, Letizia, Colossal, Lancio Colossal, poi figurati, era il più venduto, Charm, Darling, Sabrina, Sogno, Marina, noi due, erano poi quelli più venduti appunto nelle edicole.
Che idea, perché non facciamo un fotoromanzo RFT?
Sarebbe mica male, potrebbe essere un'idea, pensiamoci, per il prossimo Natale, non copiateci,
ciao, no!
Non copiate.
Mash Up su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, questo è l'appuntamento con Mash Up, ed ora andiamo a parlare di uno di quei metalli che sono molto molto richiesti, tanto che dicono anche che gli zingari lo rubano.
Ma scusa, ne parli tu? Perché
tu hai detto che parliamo del rame.
No, ramen.
Ramen.
Sai cosa è il ramen? O i ramen, forse plurale,
sì,
non so,
sì,
perché viene dal Giappone.
Si mangia
il
cinese.
Giapponese.
Ah, giapponese.
È quella sorta di zuppa con sti spaghettini fini, e poi c'è dentro, insomma, dipendenza di, c'è il brodo, che può essere vario tipo di brodo, e poi se ti piace la carne, se no l'uovo, il tofu, il pesce, insomma, è un piatto tipico giapponese.
Ah, quindi non è rame quello lì.
Non credo che ci sia del ramen.
Non l'ho mai mangiato
ramen
quando l'ho visto sull'All You Can Eat, perché dico, a me sinceramente
il ramen,
invece
no,
il ramen,
sì,
okay,
con perfetto la N, penso, non so se è proprio ramen, sì, si chiama ramen in tutto il mondo,
sì,
perché
sì,
poi è diventato di moda,
sì,
sai, lo so, fai lo spirito, insomma,
poco ma sì,
provi a fare lo spirito. esatto. No, dai, torniamo seri, sì. Perché se qualcuno sta per andare in vacanza, magari quest'estate a Osaka, vedo accorciato, e quindi in Giappone può andare a visitare il museo del ramen istantaneo, però non il classico ramen che fanno tutti, perché nel 1958 un certo signor Momofuku Ando ha inventato il ramen istantaneo. Lui era un imprenditore giapponese, ha trovato proprio una soluzione ingegnosa, diremmo, per risolvere la scarsità di cibo post bellico e per semplificare la vita alle persone che avevano poco tempo, e quindi ha creato questo ramen che in pochissimi minuti è pronto, perché è già lì tutto fatto, aggiungi l'acqua calda. Si vende anche da noi,
ma certo, sì,
adesso
sì.
In mente quelle ciotole, tu aggiungi l'acqua calda e c'è il brodo fatto con tutto dentro. Ecco, non sei entusiasta, ma
no, perché una volta su Instagram c'era uno che ha analizzato e faceva vedere tutte le cose che c'erano lì dentro.
Sicuramente fresco sarà più salutare,
ovvio, però quello lì che trovi un po' in tutti, che tu aggiungi l'acqua, non lo so, io sono rimasto un po' traumatizzato.
Però nel mondo ne vendono tantissimi,
lo so.
E le vendono in tutto il mondo, e vai a parlarne col Momofuku Ando che non ti piace quello che ha creato.
Ovviamente, con tutto rispetto a Momofuku, che non vorrei che magari poi c'è un contratto lì con Radio Ticino di milioni, e l'ho fatto cadere perché
da domani
ho detto sta cosa.
Partiva la pubblicità del ramen istantaneo, adesso cancellata.
Momofuku, non prendertela con me.
Però anche se non ti piacciono gli ingredienti, senti cosa puoi fare al museo, perché puoi creare il tuo ramen istantaneo. Quindi magari lì ti piacciono gli ingredienti, non lo so, vai lì, scegli tutto quello che vuoi mettere dentro, e soprattutto puoi scegliere anche la confezione, puoi anche scriverci il tuo nome, quindi quello è un bel regalino, un bel ricordo da portare a casa, il ramen con il tuo nome, Matteo Vanetti Ramen.
Non è male.
Quello è carino. Poi c'è la giostra del ramen, quindi c'è una sorta di tazza che poi giri attorno, proprio un parco dei divertimenti più che un museo, c'è di tutto. Poi c'è tutta l'esposizione dei ramen, anche del passato, delle varie confezioni che sono sempre belle, no? Per noi poi che non capiamo cosa c'è scritto in giapponese, hanno comunque il loro fascino, e quindi ecco, è un'idea per andare a conoscere la cultura del ramen istantaneo in Giappone, e non so, divertirvi anche,
è chiaro,
c'è
può
di
essere,
tutto.
Sai che possiamo, prendete state lì, e se non vi divertite, pace ramen.
Però fate così, se pace amen, pace ramen. Beh, questa era bella. Vabbè, chiudiamo su questa. È il momento dei fattoni, vediamo se con la sua rubrica preferita Matteo Vanetti si tira un po' insieme.
Speriamo,
niente pace ramen e cose.
Dal 10° al 16° secolo in Europa non era raro trovare che gli animali venissero arrestati, assegnati ad avvocati e condannati a qualsiasi pena, dal carcere all'impiccagione, all'esilio e anche alla scomunica.
No, ma dai.
Si può venire qui, cioè,
no, dai, che ci abbiamo lì la bestia, non ascoltare, tappale le orecchie. Ci abbiamo la cagnolina, ecco.
Andiamo oltre. Quando si fa una doccia calda, le persone sperimentano un aumento di flusso di dopamina, quindi questo porta alla maggiore creatività. Quindi se tu vuoi, non so, per il tuo nuovo prossimo libro che vuoi scrivere ti manca l'ispirazione, fatti doccia una doccia calda.
Calda, però avevamo anche detto di quanto fa bene l'acqua fredda una volta. Beh, fatevi una doccia.
Fatemi una doccia, che quello, guarda, nel
quello
dubbio... Fatemela, questo sempre. Superheroes, però non superheroes attaccato insieme, ma due parole. Super spazio heroes, quindi supereroi, è un marchio registrato di proprietà congiunta DC e Marvel Comics. Quindi tu, se lo dici così, dovresti pagare. Supereroi è un marchio.
Ok, ma la DC e la Marvel non sono concorrenti? Si sono messi assieme,
penso,
l'hanno fatto.
So.
Si sono messi d'accordo per smettere di litigare.
Io non ne so niente, così c'era scritto.
Cioè, notizie approfondite.
Sì. Almeno il 19% delle barriere coralline del mondo è morto, quasi il 20% praticamente, compreso circa il 50% di quelle dei Caraibi.
Io anche alle Maldive, io sono stata alle Maldive, a fare snorkeling, forse più sotto e più viva, ma è tutto grigio.
Assolutamente.
Cioè, adesso sembra, no, è bellissime le Maldive, però il corallo non è bello colorato.
Sì, ma anche al Bapu non c'è più niente, se tu vai lì davanti.
Ma il Bapu, sai che non è che abitano tutti a Locarno Ascona, non sanno neanche cos'è.
Però
va
lì,
bene.
La barriera corallina che c'era una volta.
Nel Lago Maggiore la barriera non c'è più.
E chiudiamo con: alla nascita i cuccioli di panda sono più piccoli dei topi. E su questo fattone andiamo a salutare. Per questa rubrica,
perché ecco,
il resto continua.
Il resto alla grande con Mashup.
Mashup su Radio Ticino.
È questo l'inconfondibile suono della musica che vi proponiamo qui su Radio Ticino, e in particolare a Mashup. E da questo suono bello, avvolgente, che la musica ha suoni meno belli, direi, no?
Sì, diciamo suoni forti, troppo forti, sia ascoltati con le cuffie che senza. No, sì, andiamo a parlare del rumore più forte, ma che si sa che sia mai esistito, insomma. Sì. E andiamo nel 1883, il 27 agosto, il rumore più forte mai, diciamo così, del ricordo umano è questo, perché il vulcano Krakatoa, nell'arcipelago indonesiano, ha eruttato tre volte, ma con un rumore ma così forte, praticamente ha distrutto metà isola dove era, proprio sì, è scoppiata l'isola, e si è sentita praticamente questo rumore per 5.000 chilometri di distanza. Praticamente persone in Australia, anche sull'isola di Rodriguez e anche nell'oceano Indiano, migliaia di chilometri, hanno sentito questo rumore e tanti hanno pensato che fosse scoppiata la fine del mondo.
Ah, ho capito, ho capito, non era vostra suocera, ma era invece...
Era il vulcano Krakatoa, okay, nel 1883. Praticamente un marinaio che era lì a 60 km di distanza ha perso l'udito, cioè a 60 km di distanza è diventato sordo, e tutti i barometri di tutto, no, i barometri di tutto il mondo l'hanno registrato, questo suono, quindi in tutto il mondo è stato praticamente registrato, e si è alzata una colonna di fumo di oltre 80 km. Quindi su nella, dicono qui nella stratosfera, poi non ho questa conoscenza scientifica, però certo, molto in alto. E dopo questa eruzione è addirittura cambiato il clima del pianeta, cioè di tutto il pianeta, perché le temperature globali sono scese, i tramonti sono diventati più rossi e intensi per mesi interi, e qualcuno che dice che addirittura l'urlo di Munch, hai in mente?
Sì, Munch.
Come si dice? Sì, il quadro, certo, è stato ispirato a questi, perché al cielo rosso,
certo,
no?
Vero,
è stato ispirato
dietro,
dopo che sono questa apparsi cosa, questi cieli rossi nel mondo, dopo questa cosa. Quindi incredibile, ma appunto è stato il rumore più forte mai registrato. Qui c'è un paragone un po'. Allora, 200 megatoni di TNT equivarrebbe.
Okay.
E pensiamo, per avere un'idea, perché se no non lo sappiamo, che la bomba atomica di Hiroshima ne rilasciò solo, tra virgolette. Allora, confronto i 200 megatoni,
solo
15. E quindi era bello.
Una suocera e mezza.
No,
può essere arrabbiata più o meno. Per dare l'idea anche lì.
Per dare l'idea, ma tutte le suocere del mondo messe insieme che urlano. No, non ci arrivano neanche loro.
Saluto Bruna.
Mashup su Radio Ticino.
E se magari, cari ascoltatori di Mashup, state finendo di mangiare, vi diamo un'idea per un bel dessert, un bel budino.
Con la O, però.
Budino,
perché
certo,
il budino è una cosa, ma
no,
il budino...
ce l'hanno tutti il budino. Cioè, noi parliamo di budino.
Sì, perché stiamo parlando del 1945, più o meno. Apriva sui giornali la pubblicità, in realtà, che vi stiamo raccontando. Era un budino, quindi suppongo un budino, perché anche dall'immagine è proprio classico budino, che praticamente ai consumatori di questo eccellente budino Jungfrau vengono offerti dei premi consistenti in libri illustrati ed interessanti, istruttivi per la gioventù. E questa è una cosa interessante, perché leggendo anche dopo, loro dicono: le mamme residenti nei paesi in cui non vi sono biblioteche o venditori di libri hanno così modo di procurarne ai loro figli delle letture educative. Quindi questo è interessante, cioè,
sì, davano il budino che era collegato alla cultura e letture interessanti per i bambini, quindi invogliavano non solamente così le papille gustative, ma anche la mente a comprare,
certo,
il budino. Era un bel metodo di fare pubblicità,
diciamo, se mi permetti, come si chiama, un Happy Meal ante litteram. C'è da dire una roba, l'Happy Meal,
sì,
McDonald's, che ti,
certo,
regala,
non lo prendo spesso, no, sinceramente,
certo,
cerco di evitare.
Infatti ti regalano la sorpresina,
sì,
no? Poi a un certo punto c'è stata questa ondata: togliamo le cannucce, facciamo tutto eco, e quindi cosa hanno fatto? Facciamo il giochettino in cartone, no? Durato penso un anno, perché nel frattempo adesso tu puoi scegliere o quel giochettino in cartone, oppure di nuovo un gioco.
Puoi scegliere adesso, ti chiedono vuoi la cosa ecologica o quella inquinante.
E in pratica sì, perché hanno visto che probabilmente diciamo il giochettino così. Però invece qua no, al budino Jungfrau ti regalavano dei libri che servivano alle madri, e quindi questo è davvero interessante, una vecchia pubblicità con il quale andiamo a chiudere anche questa puntata di Mashup.
E siamo già alla fine, buon budino a tutti, e voilà, e le choses sont faites.
A domani. Ciao a tutti,
ciao
ciao, ciao.
Mashup su Radio Ticino.